Eccoci qua, tornati di nuovo in diretta, stadio aperto, TMV Radio, Niccolò Ceccarini, pronti per avvicinarsi a questa finale di Supercoppa tra Inter e Juventus e per cercare di capire quali saranno sostanzialmente i temi tattici di questa gara o quantomeno anche le favorite, la favorita. Noi vogliamo parlarne con Marco De Marchi. Ciao Marco, buonasera e bentrovato.
Ciao a tutti.
Buonasera. Allora, caro Marco, insomma, mai come questa volta direi l'Inter è favorita sulla Juventus, raramente ci viene da pensare, no, che l'Inter possa essere favorita, almeno vedendo anche quello che è il suo percorso degli ultimi anni. Insomma, l'anno scorso chiaramente c'è stata una vittoria dello scudetto molto importante, però se andiamo un po' indietro nel tempo spesso e volentieri si parla più di Juve, no, che delle altre che arrivano a fare la finale della Supercoppa. Questa volta mi sembra sia un po' invertito il discorso.
Diciamo che i fatti parlano abbastanza chiaro, siamo arrivati a metà stagione più o meno e insomma la squadra che ha consolidato il proprio potere, la propria forza nel corso di questi 5-6 mesi, credo che si possa dire insomma sia l'Inter. La Juventus è in una fase in cui ancora probabilmente non ha trovato quell'equilibrio giusto, anche se viene da una vittoria straordinaria, soprattutto dal punto di vista morale, e di conseguenza darà battaglia, secondo me. Detto ciò, sì, l'Inter, sono d'accordo con te, può partire favorita, e non solo per questa manifestazione, ma per anche altri ovviamente obiettivi che si è posta. Però, essendo una partita secca, come si dice in gergo, può succedere di tutto. Sono quelle partite che le motivazioni arrivano naturalmente, gli allenatori forse non devono neanche spingere troppo sull'acceleratore, perché insomma una sfida come Inter-Juventus può essere anche l'amichevole giocata, non so, in Saudi Arabia, ma è sempre una partita di un valore straordinario, e sono convinto, o almeno spero, ecco, da neutrale, di poter vedere una partita divertente.
Ecco, sbaglio nel dire che in questo momento forse se c'è un giocatore imprescindibile nell'Inter è proprio Brozovic?
Ma guarda, io vorrei sottolineare innanzitutto il lavoro dell'allenatore, che stimo tantissimo e che mi ero accorto già qualche anno fa, quando passò da Bologna per fare una rifinitura con la Lazio, in un momento in cui Bologna attraversava un periodo difficilissimo, e andai a vedere la rifinitura e lì avvertì veramente la capacità, la personalità e lo spessore di questo allenatore, che nonostante si poteva così snobbare una partita del genere, a vederli fare la rifinitura sembrava appunto che stesse preparando la finale di Champions League. E questi sono dettagli che non sono passati inosservati almeno a me, e ho visto che poteva insomma avere un futuro importante, per cui partiamo da lì. Dopodiché è la squadra forse più completa, e beh, Brozovic sta crescendo come tantissimi altri, ecco perché magari oggi è molto chiaro che possono essere sono i favoriti. Ecco, poi nel calcio sappiamo benissimo che è meglio non parlare più di tanto, perché poi veniamo smentiti.
Ecco, volevo chiederti, Marco, se secondo te Roma-Juventus può essere davvero un trampolino per la Juve per questa sfida, cioè per quello che è accaduto, per la rimonta, per i tre gol fatti in 7 minuti, cioè questo secondo te ha dato molta fiducia al gruppo?
Ah beh, se non dà fiducia a questo tipo di partite portate a casa in questa maniera, non so cosa possa darlo. È ovvio che, come dire, bisognerebbe che insomma utilizzassero questa esperienza e da lì partissero veramente con grande determinazione, consapevolezza dei propri mezzi. Non credo sia una Juventus che si possa paragonare a quelle precedenti, perché gli anni passano un po' per tutti, perché magari i giocatori ad oggi utilizzati non hanno probabilmente dimostrato il valore che dimostravano in altre squadre, e insomma la Juve di qualche anno fa secondo me era molto più forte, molto più solida. Però insomma la Juventus, indipendentemente poi dai giocatori, ha un DNA che ho provato anch'io di persona, che never give up, non ti fa mollare mai, non devi, non puoi, non è permesso, e di conseguenza insomma, bisogna sempre stare attenti, ecco, mai voltare troppo le spalle, perché la Juve può aggredire, può tornare, lo ha dimostrato negli anni anche con lo stesso Allegri, per cui insomma.
Senti, ti chiedo da agente, ma anche da uomo di calcio in generale, questo atteggiamento che c'è nei confronti di Dybala da parte della società, perché prima davano dei messaggi, non ci sono problemi, tutto a posto, il rinnovo si farà, poi insomma arriva bene il gioco di parola, ma che comunque ha cominciato a porre, no, dei paletti su quello che dovrebbe essere d'ora in poi il percorso della Juventus, e proprio prima di Roma-Juve, insomma, ha detto ne parliamo a febbraio, i contratti si devono meritare, cioè mi sembra di capire che insomma qui con un giocatore così importante a scadenza di contratto la Juventus non si è intenzionata a salire di cifre, e chissà, magari forse pensa anche di offrirgli meno rispetto a quello che offriva prima, ecco, però Dybala oggi è un caso.
Guarda, faccio fatica ad esprimermi perché bisognerebbe essere come dire, dentro
e conoscere, sì,
all'argomento, e conoscere, e di conseguenza poter dare un giudizio non superficiale, ecco.
Però Dybala, oggi la Juve rischia di perdere Dybala, questo è il discorso.
Ah, ma sai, questo può succedere, ma sta succedendo anche in altri campionati, ci sono talmente tante variabili in questi ultimi mesi, ultimi anni, che hanno anche spinto, come dire, le società, i club a rischiare, no, fino all'ultimo, di poter perdere anche un capitale enorme. Sta di fatto che Dybala, ecco, forse non ha ancora trovato la continuità che magari in maniera intermittente ha fatto vedere. È ovvio che quando si accende non credo che ci sia qualcuno che possa dire che non si tratti di un talento. Il problema è che magari, ecco, non ha avuto, ripeto, quella continuità per poter arrivare, no, ai talenti che ci sono magari in Europa, ecco, tanto per dirne uno, Mbappé piuttosto che Neymar, eccetera. Però sai, la Juventus probabilmente adesso ha anche un altro modo di approcciarsi, probabilmente sta studiando nuove strategie, sai, le difficoltà a livello finanziario sappiamo tutti che ci sono, e ci sono un po' per tutti, di conseguenza faranno insomma il giusto in questo momento per anche tamponare, no, questa,
certo,
questa problematica derivata anche dalla pandemia.
Chiudo l'argomento Juventus parlando di Chiesa, che secondo me resta tuttora il giocatore più forte della rosa bianconera, per cui questa assenza di sei mesi sarà devastante, quantomeno diciamo pesantissima, perché Chiesa è un giocatore unico nel suo genere e anche per la nazionale in vista degli spareggi.
Sì, d'accordissimo con te. Qualcuno magari aveva qualche dubbio, no, che facendo il salto dalla Fiorentina alla Juventus non potesse, come dire, reggere, no, l'urto o reggere la pressione, ma possiamo dire, ecco, questo mi sento di dirlo, che siamo di fronte a uno dei migliori talenti, no, del parco nazionale e anche internazionale, per cui la Juventus con questo infortunio perde sicuramente un giocatore straordinario che riesce a fare tanti gol se lo si fa giocare vicino, un po' più vicino alla porta rispetto magari qualche tempo fa dove doveva fare quasi il quinto. E, insomma, per quanto riguarda, insomma, il mio pensiero, ecco, e ha dimostrato appunto di essere un giocatore determinante, e lo è anche per la nazionale. Purtroppo, insomma, chi fa questo mestiere va incontro anche a queste situazioni. Credo che abbia anche il carattere per, sì, venirne fuori alla grande. Lo aspetteremo tutti, perché è un patrimonio del calcio italiano e di conseguenza ammirato, insomma, da tutti, anche dai tifosi avversari, immagino.
Marco, mi voglio soffermare un attimo sulla Roma, perché francamente, insomma, questa squadra, Mourinho, va alti e bassi. Il campionato della Roma per ora, secondo me, è sotto le aspettative, forse anche dei Friedkin, che si aspettavano qualcosa in più. Cioè, Mourinho si appella un po' anche al discorso della rosa. Ora è arrivato Sergio Oliveira, che è un buon giocatore, ma non credo, no, che possa spostare gli equilibri di una stagione intera. Vorrei una tua valutazione proprio su questo.
Beh, allora, si è trovato una squadra con tantissimi giocatori che magari non gradiva o non apprezzavo dal punto di vista, immagino, tecnico. pochissima possibilità di manovra, perché quando hai tanti giocatori sotto contratto diventa anche complicato prenderne altri, perché devi metterli fuori lista. Le scelte che sono state fatte nell'acquistare mi sembra che abbiano il consenso dell'allenatore, e più si va avanti più sembra essercene. Però come tutte le cose richiede tempo. Sì, ha fatto partite straordinarie, se non sbaglio vincendo con l'Atalanta fuori casa, e poi perde partite anche se giochi contro la Juventus, insomma in quella maniera. Ho visto la partita, ha ragione quando dice che per 70 minuti hanno fatto un grande calcio, hanno aggredito la Juventus, non le hanno permesso di respirare, insomma avevano, diciamo così, mentalmente probabilmente chiuso a un certo punto la luce, pensando che fosse tutto facile, ma nel calcio lo sappiamo, non è la prima volta, non sarà neanche l'ultima, e è ovvio che dopo viene un po' da piangere, no? a non raccogliere neanche un punto in una partita che so benissimo, tra l'altro, quanto i tifosi giallorossi tengono, no? Però deve trovare un equilibrio. Non mi è piaciuto molto magari il fatto di accusare un po' i giocatori, ecco, a me piace più una cosa che venga detta e rimanga poi in spogliatoio, no?
Se magari l'avrà anche fatto, non mi sembra uno da due
certo, assolutamente. Poi non è che uno vada a insegnare qualcosa a Mourinho, che è un top in tutti i sensi, ecco. Dico solo una cosa che magari da ex giocatore, ecco, in questo caso qui
dice un po' pesa
un po', sì, non è una cosa, insomma. Io ho avuto tantissimi allenatori, grandi allenatori, uno dei più grandi in assoluto era il Trapp, che io adoravo, non solo perché lui era di Cusano Milanino, io di Milano, per cui parlavamo anche il milanese, ma perché lui, insomma, a parte quella parentesi in Germania con Strunz, ci metteva sempre la faccia e proteggeva sempre i propri giocatori, almeno per quanto mi riguarda quell'anno in cui poi vincemmo la Coppa UEFA. E ecco, e sono più per, come dire, tutelare, no? Metterci la faccia, tutelare un po' la rosa che hai, anche magari se non sei contento della stessa. Ecco, però ecco, non mi è mai piaciuto un allenatore che in sala stampa, insomma, metta la croce addosso a questo, a quell'altro, eccetera, insomma.
Giusto, come riferimento, insomma, non sei il primo che lo dice. E volevo portarti sul Bologna, su Orsolini, sì. Che ieri sera, insomma, no, sembrava essere vicino alla partenza, ora pare tutto bloccato con il Siviglia, perché il Bologna non vuole più darlo. Certo, il cambio di modulo di Mihajlovic sicuramente ha un po' limitato questo ragazzo, che però anche ieri sera a Cagliari ha dimostrato di avere delle grandi qualità tecniche. Sto pensando alla punizione, ma insomma, di giocate ne ha fatte diverse.
Sì, guarda, è un'altra dimostrazione che il calcio a volte non ha una logica e a volte quello che si pensa viene smentito. Perché sul fatto di poter dire che Orsolini sia un esterno d'attacco meglio a piede invertito, per cui che giochi a destra con la possibilità di rientrare sul sinistro, non credo che ci sia tanto da discutere, però sta dimostrando che giocando anche, insomma, due punte davanti riesce, insomma, a trovare, quantomeno come atteggiamento, ecco, come atteggiamento è riuscito a trovare un suo perché, no? Perché ha fatto diversi gol. Vabbè, ieri ha fatto, a parte aver preso un palo, poi ha fatto gol su punizione,
una grande partita,
da fermo, esatto. E comunque si è mosso bene, ecco. Probabilmente è uno stimolo in più che uno può avere, no? Cambiando magari il ruolo, quando le cose non stanno andando bene hai bisogno di stimoli nuovi, e di conseguenza può succedere, no? Che magari messo in un altro ruolo tu prenda linfa o prenda qualche spinta in più. Poi, insomma, è uno che ha personalità, forza nelle gambe, ha un gran mancino, insomma, e ecco, sicuramente sta dando o ha dato una svolta alla prima parte di stagione che magari era un po' opaca.
Sì, anche se credo che forse guardando un po' anche quello che è successo quest'estate, io sono sempre dell'idea che Mihajlovic sia un ottimo allenatore e abbia valorizzato questo gruppo, anche se a volte ci sono delle battute d'arresto, però per esempio Arnautovic è stato il miglior acquisto che potessero fare, cioè Bologna aveva proprio bisogno di un giocatore del genere.
Ma parliamo di un giocatore, guarda, io lo conoscevo quando giocava ancora con nel Twente in Olanda, e lo paragonavano a Ibra, perché aveva insomma delle caratteristiche, probabilmente le ha, che lo avvicinavano molto al campione che io adoro in assoluto da quando la prima volta l'ho visto. Lo reputo uno degli attaccanti più importanti di sempre, ecco. Sì. E lui aveva quel tipo, insomma, di fisicità, tecnica, ecco, era un po' Mazzarello, no? Dicevano, sì. Mazzarello, insomma, dicevano, e di conseguenza non dico che si sia un po' perso per strada, perché insomma ha fatto una carriera assolutamente dignitosa, probabilmente, ma forse lo disse anche lui in un'intervista, probabilmente se fosse stato un po', diciamo così, un po' più equilibrato,
avrebbe fatto un'altra anche, carriera.
Sì, si avrebbe potuto, esatto, fare anche qualcosa di più, ecco. Però parliamo di un giocatore che qui a Bologna può ricordare, non so, i signori, Baggio, quella gente lì, ecco, certo. Voglio dire, un po' che non ne venivano. Magari sta passando in questo momento un pochettino di appannamento, vabbè, ha fatto tante partite anche con la nazionale, poi insomma non è semplice il campionato italiano e tutto quanto, però ecco, la sostanza e il peso che dà lì davanti, insomma, non si discute.
Non c'è dubbio. Nel salutarti, Marco, ti faccio l'ultima domanda e ti chiedo se secondo te Italiano è l'allenatore giusto per rilanciare Piontek.
Ma guarda, a parte la partita con la Fiorentina, che anche lui, diciamo così, ha definito inconcepibile, cioè sono quelle cose, anche perché la Fiorentina sta andando benissimo e poi dopo ti trovi di fronte a una partita del genere dove non hai mai avuto modo neanche di scendere in campo, mi viene da dire, e dici, ma cosa è successo alla mia squadra? Ecco, lui è probabilmente è il tecnico giovane che sta facendo meglio, che sta dando veramente un'impronta per poter pensare che un domani possa diventare un allenatore, ecco, di prima fascia. Per cui anche per Piontek, se non ho problemi a pensare che posso trovargli anche la collocazione. Dopodiché lì c'è il problema, che non è cioè è un problema da una parte, ma non lo è dall'altra. Certo, Vlahovic credo si sia ormai confermato come uno degli attaccanti nel panorama, insomma, europeo, internazionale, più importanti, perché è veramente un giocatore straordinario. Ecco, per cui ecco, bisogna capire anche se la Fiorentina prende in esame se ha la possibilità di venderlo subito, di venderlo a fine stagione, sono tutte quelle dinamiche che, certo, insomma, adesso siamo in pieno mercato, chissà cosa potrà succedere. Ecco, però la Fiorentina mi sta piacendo anche come giocatore, come investimenti, come appunto
progetto.
Sta arricchendo, certo, la rosa, esatto, sì. Il progetto.
Marco De Marchi, è stato un piacere averti qua a TMV Radio, stadio aperto, un abbraccio forte, quindi anche per te, buona Supercoppa.
Grazie mille, buona serata a tutti.
Ciao.